Grazie, grazie Mariano, hai adempiuto al tuo compito con la solita perspicacia e sicuramente dandoci delle parole d'ordine importanti. Sottolineo questo tema del non aver paura e dell'aver fiducia, però la fiducia non è che nasce come un fungo che andiamo a cogliere così per caso, la fiducia nasce da una serie di politiche e di impegni veri che andiamo a prendere tutti quanti noi, quindi questo è un tema veramente fondamentale. Chiederei adesso a Maurizio come vuoi, o parli da qui o parli dal seduto, come preferisci te. Maurizio, è inutile presentare Maurizio Sacconi, voglio solo dire una notazione: in tutto il suo lavoro politico che conoscono tutti, ha sempre avuto il valore della persona come faro. Questo secondo me è veramente molto importante. Qualsiasi parte politica si sceglie di abbracciare, il valore della persona per lui è stato veramente fondamentale.
Grazie Carlo e grazie per l'invito a questo appuntamento, perché noi un anno fa ci vedemmo in questo stesso contesto e oggi abbiamo il dovere di verificare cosa è accaduto nel frattempo. Penso si possa dire, avvalendoci della ottima introduzione di Mariano Corso, che ci risparmia considerazioni sui cambiamenti in corso nel mercato del lavoro, credo oggi dobbiamo constatare innanzitutto intorno al livello di efficienza delle istituzioni per l'occupabilità, perché siamo consapevoli da un lato di essere in presenza di quelli che vengono definiti mercati transizionali del lavoro, cioè ciascuna persona ha di fronte a sé la prospettiva di transizioni che possono produrre instabilità o che possono essere affrontate con una sufficiente sicurezza, perché è consentita a questa persona di accedere ad opportunità che la rendono permanentemente occupabile. Noi abbiamo avuto un referendum che ha negato la ipotesi di centralizzare le istituzioni per l'occupabilità. Una parte di queste istituzioni sono centrali, sono dello Stato, non dimentichiamo l'istruzione che è fondamentale istituzione per l'occupabilità delle persone, ma guardando in senso più stretto alle istituzioni per il mercato del lavoro è stata, con la bocciatura del referendum, negato quel corollario al decreto legislativo conseguenza del Job Act che ha istituito l'ANPAL come un'istituzione tendenzialmente centralizzante queste attività. Quindi da lì dobbiamo oggettivamente partire e considerare come in ogni modo sappiamo di dover garantire alle persone per la loro occupabilità continua soprattutto nei territori, degli ecosistemi che offrano per perpetue opportunità di apprendimento, di conoscenze, di competenze, di abilità che le rendano occupabili, che idealmente dovremmo auspicare in tutti i territori delle solide integrazioni tra istruzione, formazione, cioè tra scuola, università, imprese, centri per l'impiego, agenzie per l'impiego, gli altri soggetti che comunque svolgono una funzione di collocamento, fondi interprofessionali per i quali in modo particolare dobbiamo confidare si organizzino decentrandosi nei territori e non svolgendo questa funzione soltanto in una dimensione centralizzata. Queste reti locali per l'occupabilità difficilmente si stanno producendo, con fatica, lo stesso dialogo fra l'istruzione e l'impresa e ha i suoi primi vagiti, a mio avviso ancora, come pure dell'università con l'impresa. Io ebbi modo con Marco Biagi di fare gli uffici di placement nel 2003, a distanza di tempo faticosamente possiamo dire che sono strumenti di coprogettazione di percorsi educativi per tali da garantire occupabilità alle persone, e gli uffici di placement non sono altrettanto presenti come era nella norma e negli auspici nelle scuole superiori, negli istituti superiori, che almeno in quelli che si concludono con un titolo spendibile nel mercato del lavoro. Quindi immaginare questa integrazione sta faticosamente producendosi, ma siamo soltanto agli albori, vi si oppongono molte autoreferenzialità, soprattutto nelle istituzioni educative e formative, e in ogni caso avremo forti asimmetrie nei territori. I territori nei quali la vitalità economica è maggiore, ovviamente ci sarà anche un impulso maggiore a che queste forme di integrazione, a che queste reti locali per l'occupabilità si producano. Io penso che sia compito dell'ANPAL, e lo dico volentieri prima che prenda la parola l'amico del Conte, debba svolgere un ruolo da un lato di orientamento, di indirizzo, di indicazione dei livelli, dei livelli essenziali che devono essere ovunque garantiti, dall'altro di monitoraggio di ciò che accade nei diversi territori, e dall'altro di intervento sussidiario ove questo nei territori non si produce, ove si manifesta un evidente ritardo, perché in ogni caso non possiamo non immaginare servizi di prossimità. La prossimità credo sia una parola chiave nella efficacia delle azioni che una volta chiamavamo politiche attive, che io penso non dovremmo più chiamare politiche attive perché evocano un'idea di soccorso della persona in una transizione rara, mentre abbiamo appena detto che la transizione è continua e che quindi non abbiamo un problema tanto di soccorso straordinario quanto di aiuto continuo, immanente nella vita attiva della persona. A questo proposito non abbiamo ancora uno strumento che i francesi chiamano conto personale per la formazione, che però noi abbiamo più volte ipotizzato da anni come fascicolo della vita attiva della persona, come fascicolo elettronico, diciamo l'altro fascicolo oltre a quello della salute, che dovrebbe riunire tutte le informazioni sulla vita attiva e aggiungo anche passiva, cioè mi riferisco alle politiche passive della persona, in modo tale che la persona stessa abbia a disposizione questo fascicolo per autocoscienza, per essere parte attiva, ma sia disponibile nei limiti, per alcuni versi in cui la persona lo accetta, anche agli operatori ai quali si rivolge. E penso che questo fascicolo della vita attiva della persona non possa che essere di una tecnologia, di una infrastruttura nazionale, cioè l'INPS. La infrastruttura tecnologica nazionale non può che essere una e non può che essere l'istituto che già detiene buona parte delle informazioni e che deve soprattutto acquisire le altre relative ai percorsi educativi e formativi. Ma per sollecitare l'evoluzione di queste istituzioni io torno a un'idea che nel corso di questa legislatura è stata prodotta, che era nel Job Act, ma che non è stata attuata. Mi riferisco all'assegno di ricollocamento. Perché l'assegno di ricollocamento? Perché la riflessione che è alla base di quello strumento, per il quale c'è già una sperimentazione in corso, che è quella della Regione Lombardia, per il quale non occorrono fare altri esperimenti, basta andare a vedere se funziona in Regione Lombardia, perché una regione, la più grande e la più intensiva dal punto di vista del lavoro e dell'impresa, già ci può dire se è uno strumento utile. L'assegno di ricollocamento o è sistemico o non è. Qual è stata la riflessione dei decisori? Da Presidente della Commissione vi riporto la discussione che ci può allora condivisa, potrei dire da tutti, poi con diverso accento magari sull'offerta dei servizi di cui stiamo parlando. Ma certamente tutti teoricamente d'accordo sul rafforzamento della domanda, cioè l'assegno di ricollocamento come strumento con cui la persona che vive una condizione di disoccupazione o di inoccupazione sceglie liberamente il servizio al quale rivolgersi, e questo servizio viene remunerato almeno in parte sulla base del risultato. Questo assegno o è sistemico o non è. Contesto il fatto che possa essere giudicato questo strumento da interventi di nicchia residuali che non danno adesso quell'effetto sistemico, appunto, che il legislatore, veramente riferisco ciò che fu ciò di cui si ragionò nel dibattito di commissione, ciò che questo strumento dovrebbe dare, cioè impulsi competitivi all'offerta di servizi. Questo strumento, capacitando la domanda, dovremmo spezzare l'autoreferenzialità che ha spesso caratterizzato molti dei servizi, diciamo la verità, soprattutto pubblici, e dovrebbe creare un contesto di positiva concorrenza per meglio soddisfare l'aspettativa di occupazione che quel disoccupato o quell'inoccupato hanno, mettendolo nella condizione di scegliere liberamente quindi il soggetto, non tanto per incontro domanda, dedicato all'incontro domanda offerta, quanto dedicato all'orientamento e al collocamento mirato, cioè formazione inclusa, cioè reskilling della persona, per richiamare quello che dicevi, mirato a una soluzione lavorativa. Questo assetto istituzionale che mi sono permesso di richiamare è teoricamente stato abbastanza disegnato sulla carta nei provvedimenti che sono stati prodotti, ma non è stato, diciamo la verità, anche un solido accordo Stato-Regioni a questo proposito, a mio avviso, non si è ancora prodotto. Non ho detto che non si sia prodotto un accordo, di accordi se ne sono prodotti diversi, ma mi riferisco alla solidità di questo accordo, tale da produrre convergenza. Noi siamo chiamati in Europa a convergere verso buone pratiche, dovremmo anche dentro di noi essere sollecitati a convergere verso buone pratiche. Per cui io mi auguro, e poi dirò le mie raccomandazioni ai nuovi decisori, perché penso che abbiamo una grande sfida davanti a noi, ovviamente di tipo direi epocale, come è stata prima descritta. In questo contesto i centri pubblici per l'impiego possono e come svolgere una funzione, ma io credo che sia loro stesso interesse non essere chiamati al compito burocratico della cosiddetta presa in carico, del cosiddetto bilancio delle competenze. Guardate, tra parentesi, tutte funzioni che le agenzie private vi darebbero molto volentieri, anzi non gradiscono fare, ma invece io credo che l'impianto competitivo debba richiedere a ciascuno di fare tutto ciò che può essere funzionale alla persona, appunto, se non abbiamo del lavoro un'idea astratta, ma cerchiamo di praticare le relative politiche osservando i bisogni della persona. Grazie.